A nome dell'Associazione Aviatori Senigalliesi, l'antico gruppo aviatori, do il benvenuto e ringrazio tutti i presenti. Questa serata che teniamo qui all'Auditorium San Rocco, ringraziamo la nostra amministrazione per avercelo gentilmente messo a disposizione. Questa serata nasce sul filone di altre iniziative. Mi piace ricordare, me ne piace ricordare una in particolare, quella del gennaio 2001, quando presentammo tutti i piloti che allora, alcuni ci hanno lasciato poi, erano presenti nel panorama senigalliese. Poi abbiamo fatto altri incontri, ricorderete quello con il Re 2001, con Italo Rossini, con il CR42, con Cecco Bozzi, che è il nostro presidente qui in sala, che salutiamo per essere comunque sempre presente. Questa sera l'occasione ci è offerta dalla disponibilità del nostro grande amico, comandante Alberto De Marchis, che ora brevemente, molto brevemente, presenterò. Noi, Associazione Aviatori Senigalliesi, siamo reduci la settimana scorsa da una gita, la tradizionale, diciamo, gita sociale che facciamo tutti gli anni. Quest'anno l'abbiamo fatta in Toscana. Siamo stati alla 46esima aerobrigata a Pisa e il giorno precedente siamo stati a Prato e a Montemurlo, dove abbiamo visto e ricordato diversi fatti. Siamo stati a Prato a visitare un centro e delle collezioni naturalistiche, siamo stati a Montemurlo a deporre una corona, un ricordo sul monumento al nostro concittadino, al maggiore Stoppani, Carlo Stoppani, deceduto nel 92 per un tragico incidente aereo col G-222, volava nella 46esima. Poi abbiamo visitato alcune collezioni molto interessanti, un po' fuori dai giri, materiali della linea gotica, il Museo delle Ambulanze, eccetera. Il giorno dopo, sabato, siamo stati ospiti della 46esima a Pisa, abbiamo visitato la base e abbiamo in particolare visto, toccato, visitato fin nei minimi particolari il C-130, che era a nostra disposizione e credo che i partecipanti si sono gustati questa occasione. Ma la chicca finale della giornata di sabato scorso è stata la visita all'esterno soltanto, per quanto l'aereo sia restaurato, dell'IRA 38, cioè il C-119. E chi poteva essere miglior guida del C-119 se non Alberto De Marchis? Chi è Alberto De Marchis? Ma molti lo conoscono, perché Alberto De Marchis credo che dall'età di 2 anni veniva tutte le estate al mare a Senigallia, abita a Senigallia, ha una sua abitazione, diamo le coordinate, in via Carducci, non violiamo la privacy, non diciamo i numeri. È un abruzzese, sottolinea Italo, nato all'Aquila. Anche qui non violiamo la privacy, non diciamo quando. Frequenta, però si può ricostruire, frequenta l'Accademia Aeronautica, il massimo istituto, con il corso Marte II e terminata l'Accademia, terminata le istruzioni di volo l'anno di Lecce, a Lecce, viene assegnato alla 46esima aerobrigata, dove resta a cavallo degli anni 50-60, fino a quando, poco prima, perché poi passa alla scuola di guerra aerea, allo Stato Maggiore, prima di congedarsi dall'aeronautica militare, resta fino a quando appunto presta servizio presso l'aeronautica militare. Chiuderà la sua attività, continuerà la sua attività e chiuderà la sua attività volando come pilota civile. Stavo per dire volando in Alitalia, ma adesso nominare l'Alitalia con tutti i terremoti che ci sono questi giorni.
Ti considero un
Sì, è
sopravvissuto.
un sopravvissuto. Che cosa fa adesso? Ve lo immaginate un tranquillo pensionato? Beh, sì, abbastanza tranquillo, ma per esempio è, diciamo, l'istruttore di riferimento di un pilota che è qui presente, che è, guarda caso, il figlio di Alberto De Marchis e Carlo De Marchis, l'avvocato Carlo De Marchis, che vola oramai nei cieli di tutta Europa con un piccolo Cessna, l'India Foxtrot, Foxtrot Sierra Delta, col quale ha toccato tutte le mete raggiungibili, si può dire, dell'Europa, dagli Urali, dalla Romania, dalla Bulgaria, fino a Capo Finisterre, fino al Nord Africa. E con questo aereo si diverte moltissimo e io spero, anzi, oramai essendo qui, cerchiamo di incastrarlo, che magari l'anno prossimo ci faccia una relazione fotografica, oltre che verbale, di questi suoi bellissimi e interessantissimi viaggi. E il comandante De Marchis è nostro socio, ha una lunga amicizia con noi, con il gruppo prima di Senigallia Volo Sportivo e poi l'associazione Aviatori Senigalliesi, e questa sera dirà quello che voi sentirete fra poco. Io termino qui ringraziandolo molto a nome dell'associazione e cedendo per un attimo, solo un attimo, Italo, il microfono e la parte centrale al nostro decano, al socio decano, che è Italo Rossini, detto Cernin, che in rappresentanza del presidente Francesco Bozzi consegnerà un crest, ricordo, il crest della nostra associazione a ricordo della serata al comandante De Marchis. Grazie.
A me piace più, vi faccio osservare, la conversione verso gli aeroplani pesanti del maresciallo Rossini, che finalmente a fine carriera riconosce la superiorità della 46esima rispetto ai velivoli con cui è abituato a parlare. Io non ho parole per ringraziarvi, né credo di meritare questo riconoscimento, perché quello che ho fatto e quello che dirò non lo meriteranno. Con il buon sistema ecclesiastico mi limiterò a dire anche al signor Gianluigi: Domine non sunt dignus, ma accetto ugualmente questo riconoscimento che mi avete voluto fare. Grazie.
Grazie a te.
Oh, ecco, iniziamo con la proiezione di due filmati storici sui quali dirà tutto il nostro comandante De Marchis.
Prima che inizino i filmati vi voglio avvertire che un filmato è un filmato reale, ma è brevissimo. Si tratta di un lancio pesante, mi sembra di aver individuato un pezzo d'artiglieria seguito dal gruppo di paracadutisti che lo accompagna. L'altro purtroppo è più una curiosità che una cosa interessante, perché è un filmetto girato per propaganda con toni piuttosto enfatici e certamente oggi suona un po' retorico e alquanto falso. Ciò non toglie che le immagini che vedete sono dei veri aerei che volavano e facevano quello che sarà mostrato nel film. Grazie. Dopo di questo c'è i pochi secondi che rappresentano la ripresa dal vero di un lancio pesante vista da bordo, da dentro l'aereo. A noi ci serviva il tergiversarlo, a voi no, perché se non c'era il sole non volavate. Questo è solo per il maresciallo Rossini. Non ha nessun commento, è brevissimo, per cui si tratterà solo di vedere come al seguito del carico pesante e dalla parte posteriore del velivolo che manca si lanceranno tutti i paracadutisti. C'è una prima parte che riguarda il lancio della pattuglia, ecco l'uscita del gippone, ecco i paracadutisti. È interessante osservare che la fune di vincolo è bassa e non è alta per la mancanza proprio dei portelloni di coda. Non si sfascia il mezzo pesante perché è stato preparato per l'urto a terra, ha una specie di piattaforma di legno che scorre su dei rulli finché è dentro l'aeroplano, ma il mezzo è appoggiato su una serie di tavolette orizzontali di cui si verifica la frattura al momento dell'impatto, ma fanno un ammortizzatore per cui il mezzo arriva nel 90, anche più dei casi, 90% più, assolutamente integro e pronto all'impiego. Adesso io devo ringraziare voi non solo per essere venuti, ma per accompagnarmi in questo che sul filo della memoria è semplicemente la ricostruzione degli anni che per me sono stati sicuramente i più belli della mia vita. Sono stati gli anni in cui io ho imparato a volare e soprattutto ho insegnato ad altri a volare, e questo devo dire che è stata una soddisfazione che raramente ho provato nel corso di tutta la mia esistenza. Per fare questo vi devo invitare a fare un passo indietro. Dobbiamo tornare intorno agli anni 50 per vedere la situazione dell'aeronautica militare in quel periodo. L'aeronautica è uscita dalla guerra completamente distrutta. Per la parte caccia i velivoli sono dei residuati bellici che ci sono stati ceduti dagli americani, e per la parte trasporto la situazione è ancora meno allegra, perché la Regia Aeronautica non aveva mai avuto un reparto da trasporto e si arrangiava per quelle che erano le sue esigenze ricorrendo a un impiego assolutamente occasionale di ottimi velivoli da trasporto, ma che non erano inquadrati in uno stormo. Tant'è vero che si sente la necessità di seguitare ad allenare i piloti su velivoli plurimotori che non ci erano consentiti per il trattato di pace. Allora non possiamo fare altro che acquistare dei mezzi di surplus, che sono i Beechcraft C-45, con scarsissima capacità di carico e probabilmente con una idiosincrasia per il tempo cattivo, per cui la cosa migliore era non avvicinarsi alle nuvole. Qualche cosa ne sa il povero generale Gaeta, che entrando in un cumulo nimbo con un Beechcraft gli si piegarono le ali, arrivò per terra con un ferro da stiro, e credo che nessun altro ci abbia provato dopo questa tragica esperienza. Ciò non toglie che sulla base di questi aeroplani recuperati dai surplus americani si costituisca a Pisa il 46esimo stormo, e con ben 126 velivoli che avevamo recuperato dagli americani, che la capacità dei nostri specialisti avrebbe reso tutti efficienti, malgrado gli americani ce li cedessero con un 20% di possibile efficienza. Questa arte di arrangiarsi insieme all'arte del manico sarà un po' il pregio e la condanna che noi ereditiamo dalla Reggia. Il cambio avviene nel 1952. Nel 1952 l'Italia entra nella NATO, e entrando nella NATO tutte le clausole del trattato di pace vanno a farsi benedire. Si riarma, si vuole ricostituire una nuova arma, una nuova aeronautica italiana in grado di collaborare con le altre aeronautiche europee. Per questo la caccia passa sui velivoli a reazione, l'addestramento viene fatto sul T-33, i reparti cominciano ad avere l'F-84, e ultima, perché purtroppo questo è il destino dei velivoli pesanti, si pensa di fornire all'aerobrigata un velivolo capace di supportare questi nuovi velivoli e le loro, da caccia e le loro esigenze. Viene scelto il velivolo C-119. Fairchild, perché, come ho detto prima, Fairchild è il nome della casa costruttrice. C significa semplicemente cargo, quindi velivolo da carico. 119 è semplicemente la serie dei progetti probabilmente militari. Non credo che questa numerazione si riferisca alla produzione della ditta, ma sono sempre pronto a fare marcia indietro se qualcheduno è in grado di smentirmi. Il problema dell'arrivo di questi nuovi aeroplani è che con loro arriva tutto un nuovo concetto di volo. tutto quello che era lasciato all'iniziativa personale sia dello specialista e sia del pilota deve essere portato a zero e bisogna standardizzare sia le manutenzioni sia l'impiego di questo periodo. La parola standardizzazione ha costituito il terrore di tutta una generazione di piloti degli anni 50. Ci sono voluti degli anni perché i piloti l'accettassero, ma una volta accettato ha consentito di avere interi reparti tutti con un livello accettabile ed eccellente qualche volta di preparazione. Il tutto purtroppo doveva avvenire in lingua inglese e questa fu un'altra grandissima difficoltà che io credo duri ancora nei reparti dell'aeronautica, ma con l'impegno veramente eroico dei primi ufficiali chiamati a fare questi passaggi. Fra l'altro, curiosamente, io conosco il nome di queste persone e vediamo rappresentata sia la Repubblica Sociale sia l'Italia del Sud, sia ufficiali effettivi sia ufficiali provenienti da altre categorie. Ebbene, però, a questo punto che facciamo un po' la storia di questo velivolo che ci viene assegnato per capire che cosa ci viene dato. Il 119 è un aeroplano che viene pensato dall'aeronautica americana in previsione di uno sbarco in Giappone per l'invasione finale che avrebbe dovuto porre fine al conflitto nel Pacifico. Tutti sappiamo che il conflitto termina in maniera diversa: due esplosioni atomiche, Hiroshima e Nagasaki, e il conflitto cessa. Sia stato un bene o sia stato un male, è una cosa che non riguarda l'argomento di questa sera. Ma il 119 esiste e il 119 rispondeva ai requisiti che l'aeronautica americana aveva chiesto alle case costruttrici: aeroplano affidabile, potenza sufficiente, quota sufficiente, capacità di carico e scarico molto facile, e il tutto si era risolto con un aeroplano che aveva due motori che con l'iniezione d'acqua potevano fornire 7.000 cavalli di potenza, un carico che, per semplificare al massimo, era esattamente uguale a quello che poteva portare un vagone ferroviario delle ferrovie americane. Da qui il nome dei vagoni volanti. Macchina che poteva volare con tutti i tempi, macchina che aveva dato un'affidabilità notevole fino al manifestarsi, e lo vedremo dopo, di alcuni difetti che però verranno eliminati. Che cosa fa questo 119? Non partecipa al secondo conflitto perché nasce in ritardo volando nel 47, ma partecipa alla guerra di Corea, partecipa alla Indocina francese, partecipa al Vietnam. Nella guerra di Corea si distingue perché attraverso un aviolancio di 119 si riesce a sbloccare un'intera divisione di Marine rimasta accerchiata da 300.000 cinesi che erano entrati dal nord della Corea e che avevano come unica via di uscita un corso d'acqua non facile da attraversare e che avrebbe provocato l'abbandono di tutti i mezzi pesanti e praticamente avrebbe trasformata la ritirata in un si salvi chi può. L'intervento del 119 consente di lanciare 32 componenti di un ponte mobile di metallo che il genio dei Marine monta su questo fiume e quella che sarebbe stata una rotta si trasforma in una ritirata molto ordinata che consente poi di far fronte alle successive pressioni dei cinesi. Questa è l'operazione principale della Corea. In Indocina è l'ultimo aeroplano che rifornisce il campo trincerato di Dien Bien Phu. I piloti sono americani, i passeggeri sono francesi. L'aeroplano viene abbattuto perché la zona di lancio era stata già occupata, i francesi non avevano più il controllo. Alla fine della guerra i francesi superstiti di questo volo sono decorati con la Legion d'Onore e sono loro stessi che chiedono al governo francese di dare lo stesso riconoscimento ai piloti americani deceduti. Non so se questo consiglio sia stato seguito. In Vietnam trova una terza forma di impiego. Armato è una cannoniera che sorveglia i corsi d'acqua. Ma quello che rende immortale questo aeroplano fin dal periodo pre-italiano è che riesce a fare un'operazione mai più ripetuta. A 8.000 piedi d'altezza, stiamo parlando di circa 2.500 metri, 3.000 metri, pesca la capsula del Discoverer 16, un satellite di spia lanciato dagli americani, e riporta in America la prima ripresa integrale del territorio sovietico. Come abbiano fatto non saprei dirvelo, però è un'operazione documentata che è stata fatta. Noi vediamo questo aeroplano nel 54, con il primo arrivo a Pisa. Lo Stormo, che volava sulle biciclette, diventa aerobrigata a trasporti medi. Nella ridotta visione dello Stato Maggiore gli viene dato questo compito: supporto logistico alle aerobrigate da caccia e alla pattuglia acrobatica nazionale. Il futuro dimostrerà che queste macchine e i piloti che le impiegavano erano in grado di fare molto di più. Cominciamo la nostra operazione comincia con i primi clienti, che sono i paracadutisti. Li avete visti nel filmato. Non appena il 119 arriva a Pisa e ci sono equipaggi sufficienti per farlo riparare regolarmente, il centro militare di paracadutismo si sposta da Guidonia a Pisa e i paracadutisti diventano i nostri compagni per tutta la durata della vita dell'aereo. E devo dire che sono anche i più affezionati a questo aereo, forse più dei piloti, perché, come sa Gianluigi, i paracadutisti ci hanno fornito anche molto materiale, perché sono veramente legati affettivamente a questo aeroplano. Il 1956 rappresenta l'anno di grazia, perché alla brigata arriva la richiesta da parte dell'ONU di far fronte alle conseguenze della crisi di Suez. Francesi e inglesi hanno, durante il governo di Nasser, il colpo di Stato di Nasser, il governo di Nasser, la nazionalizzazione del canale, decidono di intervenire per riprendere il controllo del canale. Gli americani sono contrari, interviene l'ONU, bisogna smettere i combattimenti nella zona, c'è bisogno di trasporto di uomini e materiali dall'Italia, da Napoli, nella zona del canale. L'ONU si rivolge ai canadesi, che avevano i 119 anche loro, piloti sperimentati, e poi, visto che c'era anche una brigata italiana, chiedono se possiamo integrare questi voli con alcuni dei nostri aerei. E questo lo Stellone d'Italia ci ha messo su questa strada. Che cosa succede? Succede che in questo ponte aereo urgente e abbastanza impegnativo i velivoli italiani arrivano e i velivoli canadesi non arrivano. Questo fa sì che l'ONU si entusiasma per i velivoli e gli equipaggi italiani, ma noi sappiamo perché questo si è verificato. I canadesi non erano per nulla inferiori a noi, né come preparazioni né come macchine, ma i canadesi semplicemente avevano il radar che noi non avevamo. Quindi, avendo visto sul Mediterraneo centro-orientale un tempo veramente cattivo, avevano pensato bene di tornare indietro, mentre noi ci eravamo trovati in mezzo ai comuni nembi. Chi ha pratica di aeroplani sa che cosa significa, assolutamente il nostro insaputa. Siamo riusciti a passare, abbiamo imparato la tecnica per attraversarli e, piuttosto ammaccatelli ma puntuali, siamo arrivati al Cairo. Questo nostro arrivo entusiasma l'ONU, che da allora non ci abbandonerà più, nella buona e nella cattiva sorte, perché vedremo più tardi che con l'ONU avremo anche perdite piuttosto pesanti. Perché l'anno del 56 è un anno di grazia? Anche perché il sottoscritto viene assegnato alla brigata, e questo è certamente un evento luminoso per la brigata stessa, poiché c'erano solo 4 ufficiali subalterni, di cui ricordo i nomi, perché c'erano 2 effettivi, Banino e Romano, tenente Banino e Romano, 2 di complemento, Franciosi e Castelvecchi. L'arrivo di Montaiuti, Gizio, Fabbri e De Marchis raddoppia esattamente il numero degli ufficiali subalterni, dando una linfa un po' più giovane alla brigata, che era orientata su circa 56 ufficiali superiori, gente che aveva dato tutto quello che doveva dare durante la guerra, ma che era decisamente restia ad assimilare il nuovo ruolo. L'anno dopo l'ONU ci riprova e ci chiama a fare un altro Pontaedre, l'ennesima guerra fra Israele e l'Egitto si era scatenata, gli israeliani avevano occupato il Sinai e la striscia di Gaza. Noi ci troviamo a dover dare il cambio alle truppe svedesi che presidiavano il Sinai. Questa volta ci sono anch'io, perché ho finito l'addestramento, sono diventato pilota a tutti gli effetti sul 119 e partecipo in prima persona a questa spedizione, di cui ricordo lo stato di disperazione degli svedesi, costretti a vivere a un clima che non era il loro e in compagnia di persone di cui non condividevano neanche la minima maniera di pensare, che erano gli egiziani, e in più accampati sotto le tende in mezzo alla sabbia del Sinai. Il bello di l'episodio pittoresco di questo volo è che al momento di partire, io era stato abilitato ma era appena un terzo pilota a bordo, partiamo con gli aeroplani in mezzo al Mediterraneo, un sole stupendo, autopilota inserito, il comandante seduto a sinistra era un maggiore, il pilota seduto a destra era un maresciallo, io ero dietro, giovane sottotenente al posto del navigatore, col motorista in mezzo che si dava da fare, e a un certo punto mi accorgo che sia il maggiore sia il maresciallo se la dormivano profondamente, vista che era esattamente l'ora della siesta. L'aeroplano navigava, andava dritto, non c'era pericolo, non c'era niente. Non avendo niente da fare, decido che, siccome l'aeroplano era dotato di tutti i mezzi di navigazione possibile, decido di consultare il libro delle effemeridi per vedere quali sarebbero state le condizioni di luce al nostro arrivo dell'Ariscio, perché l'ONU ci aveva avvertito che il campo non era illuminato e i dintorni del campo erano ancora tutti minati come l'aveva lasciato l'esercito israeliano. Nel consultare questi sacri libri che ci davano i tramonti e il sorgere del sole, mi accorgo che noi saremmo arrivati circa tre quarti d'ora dopo il tramonto, e tenuto presente che a quelle latitudini il crepuscolo dura 10 minuti, saremmo arrivati praticamente a notte fonda. Decisione eroica per un sottotenente, svegliai il maggiore, che era responsabile del volo, avvertendogli che a parer mio sarebbe stato il caso di accelerare. Chiesta conferma all'altro capo equipaggio dell'altro aereo, siamo arrivati al Cairo con una velocità incredibile, credo di non averla mai superata in altre occasioni durante il volo, forse superando anche qualche limite operativo, e riusciamo ad atterrare solo perché ci sparano dei razzi rossi per segnalarci la posizione dell'aeroporto, e dalle luci accese di tutte le macchine che aveva il contingente nel piazzale individuiamo una striscia grigia, atterriamo e grazie a Dio non c'erano le mine. Queste erano cose che ci succedevano, ma lo stellone d'Italia una mano ce l'ha sempre data. Nel 58 un altro avvenimento prende forma e avrà la sua importanza. Si costituisce a Pisa un nucleo addestramento equipaggi, perché si capisce che portare i piloti all'impiego di questa macchina, che ripeto molto complessa, molto interessante, molto bella, con molte capacità, ma che doveva per forza di cose essere conosciuta, richiedeva un periodo di addestramento piuttosto lungo, che non era il caso di lasciare ai gruppi perché l'avrebbero fatto in maniera differente, ma era il caso di accentrarlo in un nucleo che si preparasse perlomeno all'addestramento al volo senza visibilità. Visti i buoni risultati, poi questo addestramento venne esteso anche alle prime pattuglie, ai primi lanci paracadutisti. Fu chiamata a far parte di questo nucleo come istruttore, sia perché avevo raggiunto una certa anzianità di volo e sia perché facevo parte di quel gruppo di persone giovani che erano disponibili sull'aereo brigata. In questo anno si verifica anche l'arrivo a Roma di, voi direte che c'entra, eppure c'entra, di un assistente dell'Università di Pisa, esperto in agricoltura e foresta, non so quale fosse di preciso la specializzazione del Padula, ma insomma era un assistente di un illustre docente della facoltà di agricoltura a Firenze, specializzato in boschi. Il comandante Seconda decise, in coincidenza con questo arrivo, che gli ufficiali piloti si dovessero occupare anche di altre cose oltre che di portare aeroplani e di addestrare i nuovi arrivati, per cui venne assegnato ai servizi operativi generali, mi venne assegnato il tenente Padula Michele, appena arrivato, che con una squadra lavori composta da 10 avieri contadini e procedemmo a rimboschire tutta la zona residenziale dell'aeroporto. Chi è stato a Pisa ha visto che ci sono degli alberi che hanno più o meno l'età di quando noi facemmo questa operazione. Il Padula fu prezioso perché, conoscendo tutti i vivai della Toscana, con la scusa di dover sfoltire questi vivai, forse vero, forse no, ma questo andrebbe chiesto al dottor Michele, ci faceva caricare camionate intere di alberi che noi portavamo a Pisa e piantavamo. In questa occasione si manifestò, purtroppo né prima né unica, la grettezza dell'amministrazione aeronautica, perché il tenente Padula aveva solo la divisa di panno e la divisa di diagonale per quando usciva, e dovendo stare sempre in mezzo al fango chiese gli fosse assegnata una tuta da pilota usata che veniva riversata per essere venduti a stracci, tagliata a pezzi e ridotta a stracci. Il commissario responsabile dell'aeroporto di Pisa mi disse che questo non era né pensabile né fattibile. Interessato il comandante in seconda, il capo commissario, credo che ricevette una telefonata, anzi ne sono certo perché fu fatta in mia presenza, anche se io ero un inferiore, una telefonata piuttosto autoritaria del vice comandante, per cui al mio arrivo per ritirare una tuta usata, ripeto, da restituire, mi disse: allora me ne prendo una anch'io. Non ho mai capito perché non lo avesse fatto prima, insomma, non so. Ma queste sono le piccole miserie dell'amministrazione che purtroppo ritroveremo in mezzo alla grandezza di questa attività di volo. Nel 1958 capita un'altra circostanza di cui il tenente Slim Smorlesi, che dovrebbe stare in quella zona là, è testimone. In un volo fatto con il generale a Madrid, per una serie di circostanze mi incontro con quella che sarà poi mia moglie, e questo ci obbliga a trovare la maniera per vederci, perché la mia futura moglie era a Madrid e io ero a Pisa. L'aeronautica era una cosa diversa da quello che è adesso. Fatto presente al vicecomandante questa mia situazione, mi vennero assegnati tutti i voli che la brigata faceva con la Spagna, all'incirca un volo al mese, a prescindere dal gruppo a cui appartenessero. Da parte mia c'era un impegno: riportare indietro una bottiglia di Fundador e una latta di 5 litri d'olio per ogni componente dell'aerobrigata. Tenuto presente che i componenti erano 1500, io dovetti stipulare un regolare contratto con la casa Carbonell, che me la portava fino sotto l'aeroplano, 1500 bottiglie e 1500 latte d'olio, con la frequenza di una distribuzione al mese. Devo dire che non si sono mai verificati episodi di contrabbando di questa merce che sia stata ritrovata, era semplicemente il consumo e un aiuto per gli specialisti e il personale della brigata. Fra l'altro ne usufruiva anche l'ufficiale della Guardia di Finanza che avevamo sull'aeroporto di Pisa. Questo mio andare a Madrid prelude ad un fatto molto più importante che si verifica l'anno dopo e purtroppo ne porto ancora le conseguenze, o per fortuna, nel 1959, e decido che è ora di sposarsi. L'aerobrigata mi mette a disposizione il velivolo che trasporta mia madre, la macchina, mio fratello, mia sorella e mia zia, oltre al sottoscritto, per andare a Madrid, completo di equipaggio che mi sarebbe servito come testimone per la cerimonia di nozze, visto che in Spagna se non sono almeno 12 testimoni non va bene, il matrimonio è una cosa poco seria, o perlomeno lo era ai tempi miei, nel 59.
Quindi, non contento di aver soddisfatto questo mio desiderio, il giorno delle nozze, che era poi il giorno dopo di questo volo, mi spedisce un altro equipaggio, e con l'impegno però che il foglio di viaggio, ossia il pagamento della missione, non fosse a carico dello Stato, ma fossero tutti ospiti miei, cosa che naturalmente accettai. Il volo venne fatto come un normale volo d'addestramento, senza oneri per lo Stato, e io mi ospitai molto volentieri questi signori, che, se è passata la fotografia dietro, mi fecero un arco di spade che è il più sgangherato arco di spade che si sia mai visto. La persona che, se lo vedete, io non la vedo, è in primo piano, è il tenente Smorlesi, che è seduto in terza quarta fila là dietro, ed è molto bello. Quello che maneggia la spada come se mi volesse tagliare la testa è il capitano Persichetti. Ma insomma, fu evidentemente un evento abbastanza divertente. Finita questa operazione del matrimonio, intanto la brigata va avanti con lanci, impegni in un incredibile, siamo intorno agli anni 60, con una incredibile attività di lancio, di trasporto di personale, e non sarà ancora il periodo di maggiore impegno. Nel 60, nell'ambito del mio piccolo, ossia nell'ambito del NAI, si scopre che non esisteva nessuna documentazione scritta su come si dovesse utilizzare questo aeroplano e su come si dovessero usare delle tabelle di prestazione per ottimizzare l'impiego, il carico, le corse di decollo, le lunghezze di pista, tutti i dati che non vi sto a tediare con questo, ma chiunque ha esperienza di volo sa che sono fondamentali. Che cosa era successo? Avevamo cambiato mentalità, ma restava nell'arma il concetto di prima donna. Allora, una persona sapeva fare la formazione ed era il miglior fanalino, mi perdoni il signor Ciarlini, anche lui fanalino, che portava gli aeroplani in formazione stretta a sfilare il 2 giugno. Bellissima cosa, coreografica, vagamente circense, perché non serviva assolutamente a niente, ma serviva semplicemente a far sentire importante la persona che sapeva fare il fanalino. La stessa cosa si era verificata per la documentazione degli aerei. Un ufficiale, di cui preferisco non ricordarmi il nome, possedeva una copia di queste tabelle di prestazione e veniva convocato in pompa magna per qualsiasi operazione dovessero dare, per darci dei risultati di impiego che noi non potevamo né controllare né sapere. Per cui, se un nostro aeroplano si fosse trovato fuori e avesse dovuto risolvere un problema di carico, non poteva farlo, perché non lo sapeva fare. Cervellani, fra l'altro, andavano di moda una manovra di decollo corto che significava portare l'aeroplano alla massima potenza al freno, 80 nodi, spingerlo sull'orino anteriore, tirarlo sulla verticale, sbattere le code per terra e decollare con l'aeroplano a 85 nodi, praticamente, diciamo, 160 km all'ora. La cosa non piaceva agli ufficiali tecnici, piaceva poco a noi. Girando e rigirando si scopre che non dove stavano i piloti, ma presso il GEV, il gruppo efficienza velivoli, c'era un'intera biblioteca di volumi che si chiamavano DEC-1, DEC-2, DEC-3, DEC-4, che erano tutte pubblicazioni che gli americani avevano portato insieme agli aerei, ma che, essendo scritte in inglese, nessuno sapeva leggere, ragion per cui erano state archiviate e abbandonate in una biblioteca. Nel 1962 vede la luce questo libro. Questo libro è la traduzione in italiano che noi facemmo con quel poco di inglese che masticavamo anche noi, e che mise gli equipaggi in grado di conoscere la macchina, di non fare più atterraggi corti, perché i decolli corti ci portavano a una velocità, ci facevano alzare a una velocità che era 20 nodi, ossia 40 km inferiore alla velocità minima di sostentamento se ci piantava un motore. quando non di più, perché se l'etica non andava in bandiera era ancora peggio la situazione. Questo non fu molto ben accetto da chi possedeva le sacre verità, perché ovviamente qualsiasi cosa poteva essere verificata, controllata, ma soprattutto poteva essere insegnata meglio, e soprattutto ci permise di fare uscire piloti che hanno affrontato tutte le difficoltà della rubricata sufficientemente preparati e sufficientemente in grado di affrontarle. La scoperta del manuale di pilotaggio coincide con la presidenza del presidente Gronchi, che ha due cose importanti per noi. Una, la visita che il presidente Gronchi fece in Russia, per cui il 119 fu chiamato a fare da spola per conto della RAI, perché i filmati che da Mosca venivano portati a Praga da velivoli sovietici, da Praga venivano portati a Roma dal 119. Ma la cosa più bella fu l'istituzione del Gronchi Gate nell'aeroporto di Pisa. Che cos'era il Gronchi Gate? Il presidente Gronchi aveva interessi personali ed urgenti a Livorno, sul quale non mi sto a soffermare, anche perché il presidente Gronchi non è qua per smentirmi. Noi li conoscevamo, ma non lasciamo alla vostra immaginazione quali fossero. Arrivava di corsa da Roma e per poter arrivare per prima a Livorno non voleva uscire dall'ingresso principale dell'aeroporto, ma si era fatto fare un cancello che metteva sull'Aurelia. Ma fra lui e l'Aurelia c'era una ferrovia, allora bisognava telefonare alla stazione di Pisa e Livorno perché fermasse i treni, oltre alla polizia stradale che fermasse il traffico sull'Aterio, e il presidente Borsi balzava in macchina e dopo 10 minuti era dove voleva stare, sempre che non glielo impedissero le autorità locali di Pisa, che non perdevano l'occasione per andare ad ossequiare il capo dello Stato, il quale ne era chiaramente stufato. Vabbè, comunque, dopo gli anni, nell'anno 60 incomincia un'altra cosa fondamentale, l'operazione Congo. Un poco dirò dell'operazione Congo, perché troppo, molto se ne è parlato, richiederebbe un discorso solo a parte, solo per quel periodo. L'aeronautica, la rubricata chiamata dall'ONU, fa fronte a tutte le esigenze dell'ONU, ma purtroppo nel 1961, che consideriamo un anno funesto, perdiamo l'equipaggio, un equipaggio a Lulaburg, e muoiono pilota, sottopilota e motorista. Farinelli a terra, detto mutanda tricolore, ma questo lo sa solo Slim il perché. Comunque tutti noi in aeronautica militare avevamo un soprannome, quello di Farinelli era mutanda tricolore. Farinelli a terra fuori campo, su una pista semi preparata, una pista di fortuna, tutto va bene, ma l'aeroplano sprofonda e viene perduto, non si può recuperare, l'equipaggio si salva. L'11-11 c'è l'eccidio di Kindu, i due equipaggi catturati a Kindu, massacrati. Si tarderà molto tempo prima di ritrovare i corpi e ancora di più per procedere alle solenni tumulazioni presso il tempio costruito a Pisa. In questo frangente arrivano giù tutta una serie di alti papaveri, cominciando dal presidente Andreotti, seguito dal capo di Stato Maggiore, tutti con sottosegretari, aiutanti di volo e tutta una massa di persone che si aggiunge alla massa dei giornalisti, i quali fanno una cosa positiva perché interessano la nazione all'avvenimento, stabiliscono questa famosa catena della fraternità che consente di raccogliere fondi ingenti con il quale provvedere sia alla costruzione del tempio sia alla sopravvivenza delle famiglie dei caduti, che non tutte erano in grado né di avere la pensione per motivi burocratici né di avere alcun aiuto dallo Stato, o perlomeno molto molto mal distribuiti. In tutto questo frangente il capitano De Marchis, tenente De Marchis, perché ancora tenente, si trova ancora una volta a fare da Cassandra come nel volo di Elarish. Avevamo un equipaggio che doveva venire giù per sostituire un altro equipaggio che per Natale doveva rientrare in Italia. Siamo al giorno 17 di novembre del 61. Mentre si sta parlando di tutti i provvedimenti da prendere o meno, dell'aereo comandato dal capitano Nisi non si hanno notizie. mi informo con tutte le torri di controllo con le quali posso entrare in contatto, nessuno ha sentito questo aereo in volo. Sapevamo che era partito da Entebbe, sul lago Vittoria, ma non era arrivato nel Congo, o perlomeno nessuno era in contatto con lui. Quando la cosa si fece preoccupante, mi avvicinai al comandante del distaccamento, il quale mi disse: De Marchi, ma non le basta quello che è successo a Kindu? Dico: non è, mi basta e mi avanza, anche per motivi personali. Ma il capitano Nisi seguita a non dare notizie di sé, quindi sarebbe il caso di cercare di avviare delle ricerche. No, no, non si preoccupi, arriverà. Il capitano Nisi non arrivò mai, fece un atterraggio d'emergenza appena scavalcato il lago Vittoria, un atterraggio molto corretto, ma purtroppo in mezzo alla savana con erba alta circa 2 metri c'era un tronco tagliato, quindi la radice, il ciocco rimasto piantato, l'aeroplano lo centrò in pieno. Morirono il comandante, il secondo pilota, il motorista e il marconista operatore. Il resto dell'equipaggio a piedi si avventurò attraverso la foresta e arrivò a Leopoldville in condizioni penose, ricoperto di stracci. Bisogna dire che il presidente Andreotti si affrettò a dire al suo aiutante di volo: bisogna provvedere subito a comprare dei vestiti a queste persone, a vestirli, non... ma e io dissi ai superstiti: sentite, lasciatemi una camicia in parte mutante perché mi devo cambiare, tutto quello che trovate nel mio armadietto, se vi va bene la misura prendetevelo, vestitevi e andate in giro. Dopo un po' di tempo non si vedevano i vestiti. Interrogato l'assistente, l'aiutante di volo dell'onorevole Andreotti, mi sentì di rispondere. Dice: sì sì, il presidente dice compra compra, ma poi chi paga? Questa era la misura della diversità che esisteva in un reparto che veramente con passione affrontava gli incarichi che riceveva, veramente con sacrificio. Noi avevamo della benzina inquinata, la filtravamo con le camicie che ci dava l'ONU, perché l'amministrazione aeronautica non ci consentì di acquistare pelli di daino in loco, dicendo che era prevista l'acquisizione di questo materiale con una gara a candela vergine. Risultato: noi stavamo senza camicie, i pelli di daino arrivarono quando già il distaccamento Congo era finito e eravamo rientrati tutti quanti a Pisa. Ma queste sono le storie che chiunque ha a che fare con la pubblica amministrazione lo sa. Comunque nel 1962 completiamo le 100.000 ore di volo. Finisce l'operazione Congo. Nel 63 acquistiamo una serie di clienti impossibili: carristi, alpini, la Croce Rossa italiana, compresa Anna Maria Fanfani. Facciamo la prima tactical evaluation, che era l'evaluazione nell'ambito urano della brigata, e prendiamo, unici nella zona sud, non si era mai verificato, la prima categoria. Si comincia, gli aeroplani sono esausti, sono veramente al limite, soprattutto sia come numero, anche se l'ONU ci ha restituiti gli aerei che avevamo persi, passandoci quelli del contingente indiano che tanto non aveva operato nel Congo, ma erano in talmente cattive condizioni che dovessero essere mandati alla revisione generale. Quindi la brigata si trovava con un aumento di richieste, con una diminuzione di aeroplani disponibili, e quindi bisognava tagliare un po' da tutte le parti, compreso purtroppo nell'addestramento. Si comincia a parlare di sostituire questa macchina con i 130 che chi ha fatto la gita a Pisa l'ha visti. Stiamo parlando del 63, i 130 arriveranno dopo 10 anni circa. Ma il bilancio dell'aeronautica era occupata tutta dal maresciallo Rossini qui presente, perché l'unica cosa che si acquistava era il lamento del consumatore, ovvero sia tutto il bilancio disponibile era impegnato per il progetto F-104. Quindi non si poteva spendere manco una lira per il trasporto, e si ricorse a mettere la solita pezza a colori, dicendo: compriamoci 25 aeroplani usati, e comprammo i J, quelli che sembravano i cacciavite dentifrici per la forma del cargo, usati. Come li chiamiamo? C'era il 98, c'era il secondo gruppo, facemmo la somma, 100 diviso 2 fa 50, e così è nato il 50° gruppo, terzo gruppo della brigata di Pisa, che poi sarà il primo ad avere i 130, perché questi aeroplani, malgrado siano stati acquistati più tardi, erano più mal ridotti. In questa occasione, il comandante di gruppo, visto che io ero oramai l'esperto spagnolo per tutte le esigenze, mi dice: c'è un nostro specialista che ha il padre seppellito alle Isole Baleari nel cimitero di Ciutadella, perché membro di un equipaggio dell'S-79 durante la guerra di Spagna, ha battuto. La moglie non ha mai visitato, né il figlio né la moglie hanno mai visitato la tomba del padre. Quindi arrangiati tu e portali a Menorca. Ci arrangiamo, li portammo a Menorca. Non era l'aeroporto di adesso aperto ai turisti, era una pista in terra battuta talmente corta che dovemmo decollare senza carburante, cioè col carburante sufficiente per arrivare all'isola di Maiorca, che sta, come si dice, a un tiro di schioppo, perché non potevamo caricare di più. Ma il nostro arrivo fu festosamente salutato dagli abitanti dell'isola, che non avevano mai visto un mostro alato di queste dimensioni. Venne il sindaco, il giornalista locale, che ci pregò di fare una specie di air show, come si chiamano adesso, o di giornata dell'ala, come si chiamavano da noi, visita alla popolazione, aeroporto aperto con visita alla popolazione del nostro mezzo. Salivano da dietro e scendevano da davanti, tutti contenti, ci applaudivano, e la sera tutti all'unico night club, per far dire così, che c'era a Menorca. Di questo, se ci fosse stato il tenente Rovati, me ne poteva dare istruzioni. Purtroppo perdiamo il primo istruttore del NAI, del nucleo addestramento, perché il lupo 11 cade a Marisa di Pisa durante un normalissimo volo col tempo buono, probabilmente perché gli si blocca il timone di profondità, blocco comando. Arrivano ulteriori clienti, arrivano i vigili del fuoco, ma già questo incidente di desiderio ci aveva messo sull'allarme. Gli aeroplani sono veramente al limite della possibilità di operare. Ciò non toglie che ci chiama l'ONU per un ponte di solida rotazione per la crisi di Cipro, e allora riusciamo a fare in 20 giorni il ponte radio da Stoccolma via Ramstein Pisa e poi da Pisa a Nicosia. La seconda tattica della Lucchese, ulteriore prima categoria riconoscimento dell'addestramento dell'aerobrigata. Il mio tempo presso la brigata si compie, ma io la brigata in sede di esame non solo è prima categoria, ma è eccezionalmente pronta all'impiego. Effettivamente il frutto di un addestramento serio e di un impiego razionale aveva dato i suoi frutti. La brigata era forse il miglior reparto del trasporto che esistesse in Europa in quel momento. Nel 66, una curiosità, l'aereo raggiunge 33.200 piedi, pari a 9.960 metri. Tenuto conto che il nostro normale impiego era a 3.000 metri, questo fu un exploit per controllare alcuni nuovi motori. Ma comincia in questo periodo il più impegnativo e il più serio degli impegni, che è il ponte aereo oltre il circolo polare artico. Per cui questi aeroplani erano stati impiegati in Africa, su piste sabbiose, con temperature elevatissime. Adesso si impiegano su un ponte aereo di 12 velivoli in sequenza, sui 3.000 chilometri che da Cameri ci separano da Bardufoss, nel nord della Norvegia. 590 uomini sono trasportati e 271.000 libbre di materiale. Non smettono di arrivare i clienti, si presentano i bersaglieri che vogliono andare a Londra e si presenta la Marina, che decide che dobbiamo andare a ripescare il peschereccio pinguino affondato nelle acque dell'Africa equatoriale francese. Non ho mai capito che cosa ci fosse di tanto prezioso su questo peschereccio, ma anche questa volta il 119 fu disponibile. Nel 67 l'ONU ci chiama di nuovo, altra guerra, sei giorni, la guerra dei sei giorni, ponte con il carico e con Annam. Nel 68 compiamo le 200.000 ore di volo. Ma il declino e il destino dell'aeroplano è segnato. Non è più competitivo con gli aeroplani delle altre aviazioni. Hanno maggior quota, sono pressurizzati, sono più veloci. Un esempio, noi per andare a Bardufoss facevamo 3 scali, il C-130 va a Bardufoss con un volo di un solo scalo, quello di Bardufoss. Si moltiplicano gli aerei che vanno in avaria fuori campo, continuamente le squadre sono fuori, oramai effettivamente l'aeroplano è alla fine. Caso premonitore, un avvenimento premonitore, è che il 98esimo gruppo riceve il premio da parte della NATO per la sicurezza del volo. Questi premi, a mio giudizio, sono sempre stati leggermente iettatori. Infatti, purtroppo abbiamo un fuoricampo a Latina con un Vega 57, ma un aeroplano del 98, il Lupo 86, pianta a decollo in rivolta, muoiono 7 uomini di equipaggio e 10 della pattuglia acrobatica, non piloti ma specialisti di supporto della pattuglia acrobatica. Questo fatto fa sì che vengano ordinati i 130. L'aeroplano 119 riduce sempre di più la sua autorità, va in Africa per l'omaggio al Duca d'Aosta, fa le ultime esercitazioni degli alpini in Norvegia, ma nel 73 arriva di 130, la brigata perde la dizione di trasporto medio, si chiamava 46esima brigata di trasporti medi, diventa 46esima brigata semplicemente. Questo non va per niente giù al velivolo C-119, il quale oramai aveva un'anima. Infatti gli alpini non ci abbandoneranno mai, perché io credo che dal loro punto di vista il 119 fosse una specie di mulo alato, per cui sempre disponibile e sempre pronto a portarli dovunque, mentre saremo abbandonati dagli altri clienti per velivoli più confortevoli, gli alpini ci accompagneranno fino alla fine. Mentre la linea del 130 si arma rapidamente, la linea del G222 va a rilento, per cui l'aeroplano che doveva andare a riposo negli anni 69-70 e 119 viene impiegato fino al 1979 con 26 anni di lavoro continuo. In questi anni, quando si sviluppa l'amore, veramente un amore quasi umano, fra gli utenti di questa macchina, quanti l'hanno conosciuta, e la macchina stessa, che fa di tutto per assecondare le richieste. Tant'è vero che nel 76 partecipiamo ancora al terremoto del Friuli. Nel 77 ha addirittura un sussulto. Offeso per aver tolto dalla direzione le brigate del trasporto medio solo perché i 130 erano aeroplani a largo raggio, il 119 decide di effettuare un volo a lungo raggio e, percorrendo all'inverso la strada che l'aveva portata in Italia, nel 1977, su richiesta del 483esimo squadrone canadese, che per celebrare una sua ricorrenza voleva che sfilassero tutti gli aerei che lo squadrone aveva avuto, ma l'unica aeronautica che impiegava ancora il 119 eravamo noi. Allora un 119 via Keflavik Goose Bay atterra a Trenton e sfila gloriosamente in rappresentanza dei 119 canadesi. Furono percorsi 15.000 chilometri e furono 55 ore e 50 minuti di volo. A questo volo partecipò un vostro concittadino, il maggiore Bevilacqua, che mi dispiace non sia potuto venire perché meritava questo riconoscimento. Nel 1978 il 119 fa l'ultimo viaggio all'estero, e indovinate dove lo fa? A Madrid. Si vede che mi voleva salutare, voleva ripercorrere i voli che aveva fatti con me. Nel 79 finalmente va a riposo. A gennaio del 79 una formazione mista di tre velivoli, forse c'è la fotografia, ma non lo so, fa un'apertura incabrata e c'è il 130 davanti, il G222 e mezzo e l'ultimo è il G119. Sapevamo fare le aperture anche noi e qualche volta.
Bene.
Però la storia non è finita ancora, ci manca pochissimo, abbiate pazienza, mezzo 30 secondi forse. Si decide di fare il volo dei veterani, non so se ce l'hai lì il volo dei veterani, lì c'è una fotografia prima del volo, spero sia quella, dove voi vedete un bello stuolo di ufficiali, sottufficiali, c'è anche il generale comandante dell'aerobrigata, probabilmente responsabile di quello che accadrà dopo, ma non mi voglio anticipare. Questo Lira 95 doveva fare un volo con tutti i veterani della brigata che avevano volato, ancora presenti a Pisa, che avevano volato sul 119, per poi essere trasferito a fare la mostra statica sull'aeroclube di Cuneo. Figuriamoci, non so se fra voi ci sono dei piemontesi, ma il rapporto con gli ufficiali piemontesi nell'esercito italiano da Cadorna è stato sempre un po' problematico. Comunque il 119 non aveva alcuna intenzione di recarsi a fare la mostra statica e nell'atterraggio, di cui si ignora il pilota, né io posso fare altro che supposizioni, durante un atterraggio ripido, non si sa perché, viene sbragato il carrello principale sinistro e, come potete vedere dalla seconda fotografia, l'ultimo dei 119 ha ripiegato una gambetta ed è rimasto insieme a tutti i suoi colleghi sull'aeroporto di Pisa nella lunga fila degli aerei radiati. E che dire, nel 79, dopo 26 anni, finisce l'epopea del 119, ma inizia il mito. Non è stato più dimenticato questo aeroplano. Con 301.619 ore di volo, qualcosa di più era stato dimostrato ed era stato fatto. Non solo il mio per supporto e limitativo supporto logistico alle aerobrigate e alla pattuglia acrobatica nazionale, ma la brigata aveva conquistato il rispetto e la stima nel mondo tramite l'ONU e fra gli alleati tramite la NATO di quella sigla Italian Air Force che seguita a volare da tutte le parti e in tutte le condizioni con i nuovi velivoli 130, e questo con buona pace dei piloti circensi. Altro non ho da raccontarvi, vi posso solo dare, se lo trovo, una... Devo solamente dare, mi obbligano, i ringraziamenti allo Stato Maggiore dell'Aeronautica, alla 46esima Brigata di Pisa, a Michele Padura, a Paolo Farina, a Tino Colombo Argonauta, a Gianfranco Bevilacqua e a Italo Rossini per il materiale e il supporto e la collaborazione che ci hanno fornito per farvi addormentare in questa, spero, non troppo lunga chiacchierata. Io l'orologio l'avevo messo qua, ho cercato di parlare ininterrottamente, non so per quanto tempo vi ho intrattenuto. Grazie della vostra attenzione.
Bravo.
Grazie infinite al nostro comandante De Marchis. Se qualcuno tra il pubblico avesse qualche curiosità, qualche domanda, sicuramente Alberto sarà in grado di rispondere. Ci sono vari appassionati, ex aeronautica, collezionisti, modellisti, ex piloti, eccetera.
Va bene, signor.
Terminiamo qua. No, c'è Slim Morlesi.
Dimmi, signor Slim, dimmi che cosa vuoi sapere tu che già non sai. Di chi?
Beirut.
Di Beirut ne avrei dovuto parlare durante il ponte di El Arish, quando a Beirut ci presentavano i conti degli sceicchi del piano superiore e noi non avevamo soldi sufficienti. Certo, ma il ponte di El Arish, che te l'ho accennato, quando dormivamo nell'accampamento canadese una notte, nel grande albergo di Beirut un'altra notte. Slim, il tempo, io credo di avere fatto addormentare la metà degli ascoltatori. Se mi allungavo un altro po', qua dormivano tutti dopo, e quindi è dovuto per forza. Vorrei solo riassumervi per darvi un'idea di che cosa ha fatto l'aeroplano. L'aeroplano ha fatto 16 esercitazioni internazionali di grandissimo livello, ha fatto 5 partecipazioni per conto dell'ONU a operazioni piuttosto impegnative, 21 esercitazioni nazionali, per 16 volte è stato presente in tutti i terremoti, in tutti gli alluvioni e in tutte le emergenze della nazione. Ha avuto 5 valutazioni tattiche, tutte 5 di prima categoria e 2 con encomi particolari. È stato sempre pronto a rispondere quello che l'hanno chiamato a fare, nel bene o nel male. Speriamo che il 130 si vedi così. Altro non c'ho da dirvi, se voi non volete sapere altro possiamo sciogliere questa riunione. Siete tutti, grazie signori, l'applauso va all'organizzatore, che non so che cosa intanto mi abbia proiettato dietro, perché io non ero assolutamente in grado di vedere che cosa succedeva dietro di me. Se è riuscito a tenermi il filo in qualche maniera, è già una grossa benemerenza. Di nuovo, grazie.